Ecco, dai, cominciamo con una domanda qui anche il nostro assistente ci può rispondere. Come cercare la verità nella realtà? Una piccola lezione, una breve lezione.
Posso...
di 40 e 48 minuti.
C'è Google, in riferimento.
Certo.
42.
No. Devi venire qua a rispondere. Non era una battuta.
Allora, la domanda come cercare la verità nella realtà. Allora, se perfino l'assistente unità di Azione Cattolica si rifiuta di rispondere, ok, cioè, mi sento legittimato anch'io a dire camminiamo insieme alla, perché di fatto come cercare, io vi direi appunto camminando nella quotidianità, rispondendo a partire dalla propria fragilità ma anche dalle proprie risorse, e soprattutto trovando, la dico laicamente sulla base delle mie capacità e risorse, trovando, spostando lo sguardo in alto, questo lo dico certamente da credente, perché quello in cui da solo non ce la faccio, ma anche orizzontalmente parlando, incentivando le reti di sostegno reciproco che possono aiutarci insieme agli altri a trovare quella verità che da soli non, eventualmente se siamo in crisi non riusciamo a trovare. Io ho la fortuna di avere tante persone a cui chiedere, a cui confrontarmi, forse questo è il mio grande sollievo. Uscire dalla solitudine è quando va in cortocircuito la mia ricerca di verità nella realtà. Quella, siccome l'ho detto io, e quindi mi assumo la responsabilità, è una meditazione fatta con la sua Chiara Rosella, tra l'altro di origine pordenonese, Clarissa Puccina, di Mestre, mancata 2 anni fa, una meditazione che ci ha fatto sulla figura di Chantilly, cercare la verità nella realtà. La verità nella realtà che vuol dire la risposta concreta, questo la traduco così, la risposta concreta che la vita ti chiede di dare, non in maniera astratta e decontestualizzata, ma sulla base di quello che in quel momento, per come sei, e rispetto alla scelta che devi compiere, sei in grado di realizzare. Quella è la verità nella realtà, per come i miei strumenti, molto poco competenti da un punto di vista teologico, ma appendendosi proprio alla dimensione di quello che è il mio cammino spirituale, è la ricerca appunto della risposta concreta al volto concreto che ho di fronte, alla situazione concreta che mi si pone. Se sto dentro i temi invece che stiamo trattando, per la citazione che ho fatta, avete in mente questa riflessione per spiegare in che contesto da cui nasce. Vuol dire però che la risposta che noi diamo non è mai, non può essere mai una risposta astratta, e non c'è una risposta in termini assoluti che valga in ogni momento, in ogni contesto, per ogni persona. Questa dimensione è molto importante perché rientra detto proprio anche ad alcune delle criticità che riguardano le disposizioni anticipate di trattamento, no? Su cui poi praticamente a guardarle così velocissimamente vertono due domande su tre, ok? Come ci sono? Allora, la prossima domanda è dove è Paola? Allora, facciamo le domande subito che magari vengono più semplici, no? Perché poi tra l'altro io sono credo veramente che mettere insieme le riflessioni sia qualcosa che porta a un arricchimento davvero argomentativo, anche nel senso che argomentiamo insieme e riflettiamo insieme. Allora, andiamo sulla domanda sulla crudeltà e la prova sulle altre. Come ci si comporta nel caso in cui sia il minorenne che rientrano in quattro criteri? Allora, è sempre l'articolo 3 della legge 219 che ci dice le cose, però ce le dice in un modo, dal mio punto di vista, lasciando dei margini di interpretazione ancora ampi. Cioè, questo articolo, dopo tanta discussione, si poteva scrivere meglio. È un articolo innanzitutto che non riguarda in realtà da soli, riguarda in realtà quelli che appunto chiamano gli incapaci. Già su questo, forse, su questo ho creato già abbastanza i corsi dall'altra parte, forse dovremmo dirci qualcosa di coordinare la normativa, perché parlare solo di incapaci taglia fuori, per esempio, la discussione che facciamo prima rispetto a quella signora di cui abbiamo parlato poi con la parlare. Il minore d'età di per sé, la normativa dice che esprime la possibilità di minorità che sia, la diciamo in maniera un po' più giusta rispetto a quello che la normativa esprime, capace di discernimento. La normativa in realtà dice i minori capaci di comprensione di decisione, okay? Che vuol dire appunto poi capacità di discernimento, e il consenso informato in realtà è espresso da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale. Quindi qua la domanda dice se i suoi tutori sono contrari. Tutore è uno solo, al massimo sono, o è uno il tutore, oppure dei miei genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, o anche un genitore che esercita, se è una situazione monogenitoriale, oppure se l'altro genitore è decaduto della responsabilità genitoriale. Ma qui il minore d'età di per sé, per come è previsto, direttamente, certo, può opporsi, può esprimere quello che tecnicamente è il suo veto, anche se poi tecnicamente con una normativa che certamente corrisponde alla cultura italiana, che trovo questo articolo, non è lui ad esprimersi, lo farà sempre il genitore. Io sono un po' critico su questo, perché credo che noi attribuiamo, mi ha ascoltato in altri contesti, lo sa, lui ha la responsabilità a 14 anni, se compie un reato potenzialmente di andare in carcere. Però a 14 anni lo riteniamo invece maturo per prendere altre decisioni fondamentali della sua vita. Quindi l'esercizio della responsabilità, della imputabilità che avete male, sì, dei 14 anni, l'esercizio dei diritti personalissimi come quelli di cui stiamo discutendo invece no. Allora, vedete due domande. C'è una discussione che va molto lontano su questo, è un voglio di miliardi, anche perché poi si è fatto e qui la terra va. Non riusciamo a stare anche a prendere una risposta. Però sto dentro, è dal 1999, le prime sentenze non sono state tantissime. Tribunale Corte d'Appello, tendenzialmente Napoli, Venezia, Brescia, Milano, sono questi quattro quelli che si sono espressi. Adesso di recente abbiamo il caso legato al trattamento. Però era un trattamento di civiltà, era un caso su Bologna, anzi in provincia della Romagnola, se ricordo bene la Cesena, poi trasferito al Tribunale di Bologna, un caso di mancata opposizione alla prosecuzione da parte, spesso viene Covid, da parte di una famiglia, Novax, che voleva l'assicurazione che essere trascluso il figlio fosse solamente con sangue in avanza. Allora, questo è un esempio che porto perché il punto è questo. Su quello che appunto è la dimensione dei minori d'età, la persona minore d'età è inquadrata dentro la legge 219 rispetto all'espressione del consenso informato. Okay? E certamente l'articolo 2, quando dice appunto che parla di un paziente che si trova in queste situazioni, parla però anche di consenso, un paziente senziente. Allora, questo anche se non parla esplicitamente di un paziente adulto, ma questa dimensione del consenso del paziente ci fa capire che ha in mente un paziente adulto e che il minore d'età rientra indirettamente in queste situazioni, ma per il tramite dell'espressione del consenso da parte del genitore. E se il minore d'età si oppone, ecco, il punto è questo, che l'espressione del consenso, così come appunto lo specifica anche la normativa, lo dice esplicitamente, tenendo conto della volontà della persona del minore in relazione alla sua età e sulla sua maturità. Okay? Vuol dire che se il minore d'età è capace di discernimento, il genitore ha espresso un consenso che trova il diniego del figlio, il fatto che il figlio reagisca dicendo no, è evidente che porta a un disallineamento del consenso espresso e la volontà del minore che sulla sua vita, sulla sua persona, deve vivere con trattamento sanitario. Certo che è diverso rispetto al fatto che io devo avere un minore capace di discernimento, anche qua. Quindi quando è che è capace di discernimento per esprimere questo tipo di indiretto consenso, tramite la voce comunque del genitore? Se io guardo il diritto d'ascolto, previsto dalla normativa, dice 12 anni, ma in realtà è per esprimere una sua opinione, non per esprimere la sua volontà, di 12 anni. Per cui, anche qua, non esistendo una normativa chiara, la giurisprudenza individua intorno ai 16 anni questo orizzonte temporale, il cosiddetto grande minore, o per dirla come il tribunale di Brescia, il minore grandicello abbastanza da poter, grandicello. Fate che però in realtà la situazione è molto delicata, perché viceversa, e se il minore d'età fosse in linea con il genitore e il genitore fosse contrario. E qua stando sul qua, quindi non c'è un'indicazione sul figlio chiaro, però stiamo per qualche metro prima. Noi abbiamo avuto un caso anche di recente, non pochissimo tempo fa, che è stato, o almeno penso sia stato un caso un po' particolare. Ed è il caso di Eleonora Bottaro, padovana. 2016, in realtà è molto recente la condanna dei genitori, è nell'aprile del 2021, la condanna dei genitori per plagio e per aver indotto la figlia a rifiutare le cure oncologiche, che poi è addirittura le cure palliative, cioè questa ragazza si è personalmente opposta anche al trattamento della terapia del dolore di ferita. È un caso tremendo che è stato portato di nuovo in cronaca perché? Per due ragioni. La prima, la motivazione per cui lei si è opposta è che il fratello era morto esattamente due anni prima della stessa malattia, vivendo con un trattamento della chemioterapia delle sofferenze, secondo lei, indicibili che non voleva subissere. La seconda cosa, i genitori l'avevano convinta a sottoporsi alla quinta medicina di Alta, un medico non più medico, perché è stato destituito dall'ordine medici tedeschi, e che praticava la possibilità di guarigione per fenomeni appunto di malattie legate, in questo caso a un linfoma linfoblastico, ok, e che attraverso la cura del supporto attraverso la vitamina C e terapeutico psicologico, perché trovando l'origine la malattia sicuramente per carità su questo che la medicina occidentale può aver fatto dei passi anche in questo senso, certamente l'influenza di come anche il nostro atteggiamento nei confronti della vita del nostro cervello influisce anche su quelli che sono poi sorgenza di malattie, ma non anche per abbassare le difese immunitarie, per andare a disturbare le dimensioni più. Però devo dire che poi invece, nel momento in cui la malattia insorge, siamo nella fase di gravità imposta attraverso il trattamento di tipo psicoterapico e la vitamina C, su questo appunto lascio ai medici fare il loro. Detto questo, però, Eleonora è stata al centro della critica, della cronaca, della critica, perché ha convinto il Tribunale di Minorenni di Venezia di essere in grado di esprimere il proprio consenso, anche perché era a un mese dal compimento della maggiore età, quindi 17 anni e 11 mesi. E il Tribunale dei Minorenni di Venezia ha consentito che lei venisse trasferita in una clinica a Bellinzona, in Svizzera, ma non presso un consenso, ma semplicemente per essere curata, perché lì il sistema, la normativa svizzera, prevede che se un minoritario capace di discernimento dice, cioè esprime una volontà, quella volontà deve essere rispettata. Per cui è dentro un altro caso. E quel caso, che noi là Eleonora Bottaro è emblematico, ripeto, perché la discussione sui limiti della libertà di scelta di minorità sono ancora tutti aperti. E la critica che appena uscita la legge ho fatto anche per iscritto in un articolo che è uscito fuori per il Biologo Journal dell'Università di Trento, che è una delle riviste più frequentate su questi temi in Italia dal punto di vista più giuridico, e che continuerò a fare, è che ci abbiamo messo così tanto a partorire questa legge che si poteva certamente andare a descrivere maggiormente, a prendere in carico maggiormente appunto la almeno prendendo ad esempio il decreto legislativo sulla sperimentazione clinica dei farmaci, che dice anche qua il consenso deve essere espresso dal genitore, ma se il minore è capace di discernimento si oppone, il medico non è autorizzato a procedere con la sperimentazione clinica. Mancava poco a dire la stessa cosa anche nell'articolo 3 legata ai minori di età. E quindi in questo senso il problema molto pratico qui è che ci troviamo di fronte a un minore di età che non è capace di poter esprimere, in base all'articolo 2, di potersi esprimere anche sull'interruzione di eventuali trattamenti vitali, e che, in base alla vostra domanda, si trova con i genitori che sono contrari. Qui la strada, in questi casi specifici, che si può, che la normativa prevede, è che il medico vada a interpellare il Tribunale per i minorenni e che questo si esprima attribuendo a un curatore speciale, quindi a un soggetto che è nominato ad hoc, la scelta di decidere al posto del genitore per il minore di minore d'età. Minore d'età, non minore basta, minore è basta strutturale, perché non è minore di nessuno, minore d'età, la sua specifica vulnerabilità, non è minore di nessuno. E qua qual è il problema? Molto pratico, e vi ho dato solo una risposta. Il problema pratico qui è che i tempi della risposta del tribunale. La degenerazione di una malattia spesso non può aspettare il tempo del tribunale. Secondo, il curatore speciale. Il curatore speciale normalmente viene nominato un avvocato. E la cosa che anche l'altro giorno mi scandalizzava, parlavo con un medico, un avvocato dell'ordine degli avvocati di Bologna, nominato il curatore speciale il giorno prima per una situazione di questo tipo, è che è indicato dal decreto del tribunale che questo curatore speciale, per prendere la sua decisione, avrebbe dovuto ascoltare tutti: i medici, anche i genitori che non avevano espresso il loro parere favorevole, e altre persone che avevano interloquito con il minore d'età, quindi esperti legati appunto anche a un consulente tecnico d'ufficio dal punto di vista psicologico. L'unico a non essere ascoltato, l'unico che il decreto del tribunale, il minorenne di Bologna, non prevede che sia ascoltato, è il minorenne, la parte in causa. Ecco, quindi questo per dire che sui minori d'età, su cui siamo molto sensibili e molto avanti, da tanti punti di vista, molto di più di quanto non sia la risposta rispetto alle situazioni di vulnerabilità degli adulti, sicuramente c'è una maggiore sensibilità. Eppure, sul ritenere che la persona possa esprimere il proprio non solo parere, ma anche la propria volontà, laddove si è capace di poter esercitare quella volontà, su questo siamo lontani anni luce da invece le riflessioni che vengono fatte fuori da oltre anche. E io non sono, attenzione, per l'eutanasia attiva verso la libertà, come in Belgio, in Olanda, mi fa chiaro cosa penso, ok? Perché in Belgio e in Olanda c'è una legge che legittima l'eutanasia attiva nei confronti del minore d'età se si nota vuole, però tra quell'estremità e invece un atteggiamento ancora troppo paternalistico che ancora il sistema anche giudiziario italiano continua a permanere e che si riverbera sul piano sicuramente anche sanitario, insomma, le sfumature in mezzo da poter eventualmente anche mettere a fuoco sono molteplici, no? La questione legata alle DAT. Allora, le disposizioni anticipate di trattamento, anche qua è la legge sempre 219 che ci aiuta, è come se fossero, lo sappiamo, insomma, un consenso informato espresso in anticipo. Tecnicamente dovrebbero essere questi. Sono questi. Ora, prima di tutto, anche qua la normativa è chiara nel dire che ogni persona maggiorenne, quindi qua in realtà non solo è fuori da uno, ma è fuori anche dalle DAT, per le ragioni che qualche volta ci dicevamo prima, ma le DAT appunto cosa prevedono? Ed è la grande discussione che è stata fatta anche dentro a il Comitato Nazionale di Bioetica, anche da alcuni esponenti di area cattolica su questo, ma non per forza di area cattolica, che hanno posto questa domanda. Ma io come posso andare a decidere anticipatamente? Il consenso informato è un consenso che deve avere delle caratteristiche, ma una delle caratteristiche del consenso informato è l'attualità, cioè tu mi fai esprimere un consenso rispetto a una cosa che, su cui io devo, a cui al trattamento a cui io devo essere sottoposto fra poco. Ok? Le DAT invece ragionano in maniera differente, forse. Cioè, le DAT dicono se è un consenso informato che io esprimo ora per allora. Il problema è che le mie condizioni e la mia riflessione oggi potrebbero cambiare nel tempo, le mie convinzioni potrebbero cambiare nel tempo, ma dentro le mie convinzioni io oggi posso prevedere un quadro generale rispetto a un problema sanitario che potrei avere, ma lo specifico legato alla proposta che Andrea di turno mi dice guarda che è rispetto a quello che hai, è questo il trattamento che nel grafico, con queste specifiche, ti comporterà questo. Avrai questo tipo di degenza. Ma quando è che uno può saperlo? Quando? L'ecografia, ma forse l'ecografia no, per la risonanza, forse risonanza, tac, sai che forse? Perché che approfondiamo? È la biopsia. E arriviamo a circoscrivere e a dare una prognosi che porta a una, l'individuazione di una certa terapia. Capite che lo strumento con la disposizione anticipata di trattamento entra in cortocircuito con la dimensione dell'attualità e del consenso. E questa è la grande critica che è stata fatta, ma non solamente in Italia, ma anche all'estero. Laddove appunto la disposizione anticipata di trattamento esistevano ben prima che in Italia. È vero che, però, io potrei fare una scelta che è quella di dire: io do, scelgo di dare delle indicazioni di massima, e poi, è la domanda appunto che è stata posta, però vado a individuare quello che la normativa chiama fiduciario. Il fiduciario che è allora il soggetto che io oggi, quando sono capace, la normativa dice di intendere di volere, anche qua sono sottigliezze, ma di intendere di volere è per i reati, ok? È il diritto penale, la capacità è discernimento, quella, va bene, sono sottigliezze, perdonate, però bisogna vedere anche qua, nello scrivere la legge hanno fatto un occhio. Io indico, in quanto oggi sono capace di discernimento e sono maggiorenne e mi prefiguro quello che potrà accadermi, metto per iscritto in un documento depositato secondo appunto quanto è indicato anche dalla normativa, dicendo queste sono le mie volontà di massima, però nel caso specifico, nell'eventualità in cui, quando deve essere presa una decisione, io diventi incapace, io sia incapace di discernimento, quindi non posso scrivere direttamente, sarà Serena la persona, mia moglie, che vuole che decida per me, perché è quella che, avendomi accompagnato per tutto il tempo della vita, mi conosce più di tutti e sa la mia visione della vita in cosa corrisponde. Io do certamente al fiduciario, persona di sua fiducia, di seguito che mi ha dato fiduciario, ok? L'onere, il compito di andare a esprimere efficacemente una mia volontà, e quindi è, tra virgolette, l'escamotage per far esprimere la mia voce e il mio megafono. È l'escamotage normativo per dire: siccome tu, al di là di quello che hai espresso allora, hai bisogno di esprimere un consenso diretto su qualcosa che è oggi, sarà il tuo portavoce, no? Il tuo fiduciario. Questo appunto è importante da sottolineare, perché? Perché le disposizioni anticipate di trattamento, prima della legge 119 del 2017, erano assolutamente, cioè laddove non fossero state espresse in maniera chiara nelle forme previste dalla normativa adesso, c'è il caso che discutevamo prima anche in pausa di Manicla, no? Devono essere ricostruite, ok? Sostanzialmente si poteva assolutamente arare sotto l'eventuale indiretto fiduciario, perché non c'era una normativa che chiaramente diceva quello che è previsto nel quinto comma dell'articolo 4. Il medico tenuto è esperto delle date, fermo restando l'articolo 6, il comma 6 dell'articolo 1, che richiama il quadro generale, non sto qua a vedere sugli aspetti normativi, ma il medico è tenuto a rispetto delle date, le quali possono essere disattese in tutto in parte in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiono palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, ovvero sussistono terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione. Capite che è questo quinto comma quello da tenere in mente. Perché? Perché ci dice che, come l'avevo interpretato nella normativa italiana, le disposizioni anticipate del trattamento hanno in testa l'attualità del consenso. Perché laddove nel frattempo la biotecnologia medica abbia scoperto qualcosa che permette alla persona, in quel momento incapace, magari temporaneamente incapace, di poter essere salvata attraverso un trattamento che lei allora aveva detto non voglio, ok, permette dal comodo fiduciario di andare in deroga alle disposizioni anticipate del trattamento. Quindi sono uno strumento, dal mio punto di vista, importante, dal punto di vista giuridico, perché anche qua, ce lo siamo detti prima, laddove la normativa non preveda nulla, si lascia spazio a seminare qualsiasi cosa. Qua faccio il giurista. Laddove la normativa non prevede nulla, lascia spazio a qualsiasi forma di decisione, anche una decisione che è in contrasto, no, con quelli che possono essere i principi più generali. Quindi, al di là della critica che è stata fatta in quel momento, quando è stata trovata la disposizione anticipata di trattamento, io ritengo che con tutta la miglioria possibile, però quello a cui siamo arrivati, almeno per le tante, risulta essere un buon risultato. Critico, anche tra l'altro, è una delle cose che viene maggiormente rispettata della normativa del 219, okay? Mentre sugli aspetti in cui ha bisogno ancora di fare strada, o poteva essere scritta meglio, telegraficamente o ampiamente ci siamo detti prima. È una legge da lo dico a chi è infermiere, a chi è medico, a chi ha a che fare anche come volontario, nella pastorale della salute. Io da mesi sto andando all'Eucaristia, insomma, un po' con le persone malate c'è anche a fare, no? Poi ti accorgi che davvero si esprime nel fine vita non solo il diritto a morire dignitosamente, ma anche un bisogno di non essere lasciati soli, di non essere abbandonati. E quindi scavando dentro alle ragioni, oltre a quello che dicevamo prima c'è anche la necessità di non abbandonare, di non lasciare soli. Perché alcune domande, alcune richieste, io credo che davvero derivino dalla paura della persona che non ha nessuno con cui confrontarsi, da cui sentirsi supportato. C'è un video che ho girato anche con ansia.it, era della primavera, di una donna che è messina, che ha dichiarato di YouTube le ragioni per cui va a scegliere la disposizione. Se ascoltate, c'è tutta la dimensione, sì, un quadro simile, altre situazioni di gravità della malattia, ma non siamo dentro il quadro che troviamo negli anni, siamo dentro il quadro di una persona che ha la capacità di dichiarare davanti a YouTube seduta su una poltrona la sua scelta per una malattia terminale e invalibile, attenzione. Però tra le linee capisci che questa donna è totalmente sola. E allora forse, come dire, per queste situazioni il bisogno di supporto non è quello dell'aiuto al suicidio, ma è quello appunto di accompagnare, che riguarda altre figure, in cui potenzialmente potremmo essere ciascuno di noi, accompagnare, ascoltare, prendersi cura, anche se non curare, prendersi cura di chi davvero ci sta dicendo che ha paura di arrivare alla fine della propria vita, ha paura di dare una risposta finale alle tante domande che, in base a come hanno vissuto, ti sono. Il mio amico Andrea, tuo omonimo, sta trasferendo tutti i mutui, i conti correnti, il resto, cioè, ci sta facendo delle domande, sta facendo delle azioni che sono per me sconvolgenti. La domanda grande è: abbiamo vissuto bene quello che ci è stato dato? E allora con questo concludo, visto l'orario, Credo davvero che la domanda da porci, e da pure da farci, sia quello di essere appassionati del durante la vita. Sia quello di dare la nostra presenza a chi è in situazione di sofferenza e di fatica esistenziale e che trova, pensa di trovare 1.200.000 firme nella risposta eutanasica, una risposta definitiva, perché solo così esercita la propria libertà e autonomia. Quando invece la libertà e l'autonomia, quando sono in una situazione di dipendenza, se ho qualcuno che non è, si prende il cuore di me, la affido, posso anche affidarla a qualcun altro, se ho vissuto una vita che ritengo, con tutti i limiti, anche del tempo, avrei avuto anche poco tempo per viverla, ma di aver fatto il possibile per vivere a dare del senso, che non vuol dire con Cristo davanti. Può essere anche la vita stessa da una persona non credente, che non ha vissuto solo per sé, che è rimasta a dire, a gustare quello che gli è stato dato, non arriva a quella vera fetta vita incazzata e disperata. Ecco, quindi l'augurio è di saper accompagnare, supportare il durante la vita, perché allora si arriva a discutere di temi come quelli che abbiamo discusso senza arrivare a dire l'aiuto al suicidio sì, l'aiuto al suicidio no. Perché al di là della dimensione biogiuridica, cioè la dimensione che viene prima anche della bioetica. Vi consiglio per inquadrare un testo semplice anche da leggere, Biogiuridica di Laura Palazzani, che è una collega della LUMSA, che un altro giorno vicepresidente del Comitato Nazionale per la Bioetica. LUMSA è la libera università, è stata riassunta tra i vari documenti. Ecco, nell'area cattolica credo che le posizioni più dialogiche anche con chi è non credente, perché poi troviamo difficoltà di parlare con alcuni non credenti, alcune volte invece dimentichiamo di dialogare da cattolici, e sia quella di Salvatore Amato che la libera Palazzani del vecchio Comitato Nazionale della Bioetica. Vi consiglio anche Eutanasie di Salvatore Amato. Eutanasie, Salvatore Amato diceva, perché sono talmente tante le forme di eutanasia e le forme di bisogno a cui queste domande dovrebbero trovare una risposta. Grazie della parola.
Giusti, perfetti per il termine della sessione. Penso che abbiamo risposto un po' delle domande, no? Sì, è rimasto quello di risolto, insolvente.
Come cercare la verità nella realtà?
Adesso parte la seconda parte sulla verità nella realtà, il 9:23:30. No, ci tenevo, grazie per tutta la sottolineatura che mi dà là per chiudere la cosa, sull'essere appassionati del durante vita, sul fatto che mi piace il fatto che abbiamo questo atteggiamento come, non solo come cattolici, neanche come aderenti alla fede cattolica, di non fare di queste questioni etiche una bandiera personale o di movimento eccetera, ma una voglia personale di approfondire, entrare nel merito della questione, non per vedere che siamo quelli che devono a tutti i costi entrare in questi temi, ma perché vogliono capire, vogliono informarsi e far vedere anche agli altri che siamo persone che si informano e che vanno nel merito della questione, appunto non per fare un'azione ideologica, temi che sono veramente importanti. Quindi vi ringrazio soprattutto Cristian, con un applauso. Niente, soprattutto tutti, grazie a te.